Stregoneria, paganesimo. Allora, oggi abbiamo fatto festa, abbiamo festeggiato quello che è l'inizio del settimo anno di trasmissioni e questa sera, dopo aver festeggiato, parliamo degli inganni della pubblicità. Gli inganni della pubblicità che abbiamo incominciato l'altra volta la sera, ve lo ricordate? E prendetevi pure un microfono, se volete. Non volete il microfono? No. Parliamo degli inganni della pubblicità e andiamo avanti con i principi attraverso cui passano questi inganni. Ricordiamo un attimino i principi precedenti. Era il principio del contrasto, no? Prima si fa vedere una cosa che costa molto, si invoglia il cliente, si costringe il cliente a fare due conti e poi gli si offre la cosa che costa meno, così il cliente, vedendo la differenza, tende ad acquistarla, no? Principio di reciprocità viene usato quando il vostro salumiere vi offre una fettina di salame, tanto per gradire perché è così buona, così voi comprate il salame proprio per rispondere alle sue sollecitazioni, essere cortesi. In fondo vi ha dato una cosa gratis e allora voi comprate. Il principio impegno e coerenza è il principio secondo cui si chiede alle persone di essere sempre coerenti, sempre uguali a quello che dicono, dover mantenere la propria parola, così le si può ingannare come si vuole, perché tanto devono essere coerenti loro, devono essere coerenti, no? Andiamo avanti, il quarto principio, abbiamo parlato della condanna sociale, cioè essere uguali agli altri, appiattirsi sul gregge, non avere, mi ricordo un film Mamma Killer, dove la mamma killer ammazzava una donna perché aveva le scarpe bianche a fine del film.
La signora ammazza tutti perché in America non si portano le scarpe bianche dopo il 1º settembre perché
Sì.
non è bello e lei
La signora
l'ammazza.
ammazza tutti perché non si portano le scarpe bianche, no? Cioè, la condanna sociale, il principio di appiattimento soggettivo a delle regole morali esterne e imposte. Il principio di simpatia e bellezza, una bella ragazza a bordo di un'auto le trasferisce il suo fascino. Cioè, la bella ragazza in pratica convince che l'auto che è una buona auto. Credo che sia un po' decaduto un po' questo principio.
Adesso si usa il cane. C'è stato il periodo, si usa l'animaletto perché è tanto carino. Vedi il cagnetto della Scottex che è tanto carino. Vedi il cane dell'infostrada. Adesso si usa il cane perché ormai le bionde. Poi il cane è unisex.
È unisex, vero? Sì. Cioè, praticamente su un oggetto si trasferisce ciò che appare su un altro oggetto e che coscienza comune vi considera delle qualità. Siccome il cane, la famiglia, eccetera, sono dei pseudovalori che le persone proiettano sulle cose, allora per vendere le cose si rappresentano quei valori e si pensa che la cosa acquisisca quei valori. È sempre un principio di superstizione che però viene sempre imposto attraverso la violenza. E adesso invece passiamo a un altro principio ed è il principio di autorità. Fin dalla nascita siamo educati a pensare che obbedire all'autorità legittima è giusto, disobbedire è sbagliato. Questo messaggio ci viene trasmesso dai genitori, dagli insegnanti, dai racconti delle filastrocche. E si impara nei sistemi legali, militare e politico che incontriamo da adulti. Conformarsi ai dettami dell'autorità ha sempre portato vantaggi sul piano pratico. Come sfruttare questo principio per vendere una merce? Un esempio classico è quello dei medici negli spot televisivi. Si sfrutta il rispetto che nella nostra cultura è riservato all'autorità, travestendo gli attori da medici, dentisti e ora anche ginecologi per pubblicizzare saponi, dentifrici, assorbenti, eccetera. In realtà il nostro principale è il discorso dell'autorità. Noi abbiamo ereditato un concetto di autorità dal cattolicesimo, dove l'autorità è in quanto tale, cioè è manifestazione di se stessa. Noi non siamo abituati a considerare l'autorità in funzione del proprio lavoro. Faccio un esempio. Io posso anche avere un capufficio, faccio il lavoro con quel capufficio ha delle responsabilità, quel capufficio può assegnarmi dei compiti e rispetto a quel lavoro è un'autorità. Finito quel lavoro, quel capo ufficio diventa un pinco pallino qualsiasi. Così il ginecologo diventa un pinco pallino qualsiasi. Così il magistrato diventa un pinco pallino qualsiasi. Così il poliziotto diventa un pinco pallino qualsiasi. Noi non siamo ancora abituati a considerare noi stessi dei soggetti di diritto, cioè delle persone che hanno sì dei doveri all'interno del sistema sociale, ma sono la fonte, la formazione del sistema sociale stesso. E ereditiamo quello che è il concetto cattolico, per cui l'autorità è sempre l'autorità, anche quando un carabiniere è sempre un carabiniere, anche quando è in mutande. Cioè, che sono concetti, sono vecchi concetti che si considerano, che vengono rimossi dallo Stato civile, cioè nello Stato civile sono stati assolutamente rimossi, però non si è ancora riusciti a rimuovere da quello che è la struttura emozionale, dalla struttura etica delle persone. E questo principio di autorità è un principio che serve proprio al Dio padrone per terrorizzare le persone, perché lui è sempre il Dio padrone, il prete è sempre il prete, il papa è sempre il papa, non diventa mai un pinco pallino qualsiasi. Ed è questa la cosa più vergognosa e più infame che viene imposta al sistema sociale. Naturalmente questo ha delle implicazioni sulla struttura emozionale delle persone, che in effetti quando accettano l'autorità tendono a confidare un'autorità. Il poliziotto ordina, il magistrato comanda, il magistrato conosce le leggi, cioè deleghiamo a loro delle conoscenze partendo da una condizione psichica a prioristica, e questo praticamente non fa altro che disarmarsi davanti alla vita. Naturalmente, essendo educati ad essere disarmati davanti alla vita, siamo anche assolutamente diseducati ad affrontare quelle che sono le manipolazioni psichiche che avvengono attraverso la pubblicità, attraverso le sollecitazioni delle nostre tensioni emozionali. E l'ultimo principio di cui parliamo stasera è la scarsità. Il principio di scarsità è un principio che abbiamo anche ereditato un po' dai nostri genitori, no? Quando c'era la guerra mancava da mangiare. Oggi si usa, quando si invita una persona, offrirgli da mangiare, offrirgli da bere, perché c'è il ricordo nella specie di questa scarsità che c'è stata. Per cui l'ospitalità spesso è un'ospitalità centrata sul mangiare e sul bere. E tutto sommato è anche corretto. Però questa è un'idea che è stata ereditata proprio perché la gente, sotto proprio l'orrore cristiano, finché non sono arrivate nuove idee, nuove organizzazioni sociali, ha patito effettivamente la fame, effettivamente ha avuto dei tempi duri attraverso cui partire. Pertanto si è instaurato nella nostra struttura emozionale delle tensioni rispetto alle quali noi rincorriamo quello che sta per essere scarso per non restarne senza. Ebbene, anche l'idea di una potenziale perdita gioca un ruolo importante nei processi decisionali. Il timore di una perdita motiva di più ad agire che la speranza di un guadagno. Di regola, quindi, se una cosa è rara o sta per diventare tale, vale di più. Ecco perché le vetrine si tappezzano di offerte valide per pochi giorni, esclusivo, fino ad esaurimento delle scorte. In realtà sfruttano una nostra tensione emozionale che è stata instaurata nel tempo, è stata instaurata con le generazioni. Pertanto, riprendendo il discorso iniziale, questi sette principi in realtà sono dei principi che vengono utilizzati, vengono studiati, sono stati elaborati nei laboratori proprio partendo da quelle che sono delle condizioni fondamentali che la nostra specie ha vissuto e per le quali la nostra specie ha costruito i suoi adattamenti. Per esempio, il principio del contrasto in realtà esiste in natura. Certo, il leone gli andrebbe benissimo di mangiarsi una preda grossa e sostanziosa, però deve fare i conti con le sue tasche, cioè col suo borsello, quei soldi che ha. I soldi di un leone sono la sua capacità di andare a caccia. Pertanto non si può mangiare la preda che magari è più bella. Perché? Perché la preda più bella è la più forte, la più veloce, è quella che gli costringe ad aprire maggiormente la scarsella, sborsare troppi soldi in termini di energie, in termini di possibilità di caccia, in termini di economia della sua caccia. E allora cosa fa il leone? concentra il suo, la sua attività nei confronti della preda più malata, cioè la preda più debole, quella che lui può adocchiare, in pratica che può comperare con meno soldi possibile, cioè il minor dispendio di energie. E questo lo abbiamo nella nostra specie. Il principio di reciprocità è un principio che appartiene alla nostra specie, cioè noi dobbiamo avere una solidarietà fra individui della specie, cioè dobbiamo soccorrerci l'uno con l'altro. La nostra specie è sopravvissuta per milioni di anni proprio anche in funzione della solidarietà reciproca, se non altro all'interno del clan, all'interno del gruppo, e magari facendo guerre verso altri gruppi, però all'interno del gruppo c'era sempre questo rapporto di solidarietà. Impegno e coerenza. Era necessario essere coerenti fra parola ed azione per riuscire a mantenere i rapporti con gli altri. Per cui tutti questi sette principi, potremmo andare avanti dal primo all'ultimo, hanno delle ragioni emozionali di sopravvivenza della specie, solo che diventano anche delle molle sui quali i pubblicitari possono agire per costringerti a comprare o a vendere un determinato prodotto, per manipolare la tua adesione politica a questo o a quel partito, per costringerti a credere nel Dio padrone o a non credere nel Dio padrone, per costringerti a tifare per questa squadra o per l'altra squadra, per essere con quella religione o contro quell'altra religione. E resta un principio, un esempio storico di questo. Nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti erano un paese non interventista, cioè che non voleva entrare in guerra. Ebbene, in sei mesi il martellamento dei media riuscì a cambiare da paese non interventista a paese interventista e intervenne in guerra. Cioè esiste una manipolazione di quello che è il nostro atteggiamento che avviene proprio attraverso la manipolazione della pubblicità. Pertanto questi principi, vi ricordo, teneteli presenti, anche perché noi praticamente siamo delle prede all'interno di un mondo che agisce in agguato nei nostri confronti, per cui noi dobbiamo rispondere a questo. Come possiamo difenderci? Con la stregoneria esistono una cosa fondamentale, si chiama intento, cioè io agisco per un fine che stabilisco. Cioè se io devo andare in un supermercato a comprare una matita, entro al supermercato a comprare una matita ed esco al supermercato con una matita. Chiaramente la pratica inizialmente può essere abbastanza faticosa, nel senso che trovo finalmente la bottiglia a basso prezzo, trovo un 3x2 di birra e magari va bene, ne approfitto. Però in effetti esiste la possibilità che noi ci stabiliamo un intento e quell'intento lo perseguiamo. Dopodiché esiste la nostra capacità di manipolare la nostra attenzione, cioè in pratica io punto la mia attenzione non dove gli altri vogliono che io la punti, ma dove a me fa comodo, fa piacere puntare la mia attenzione. Pertanto sottraggo la mia attenzione dall'essere manipolata. Un'altra cosa per non essere manipolati è chiamare le cose col loro vero nome. Finché io continuerò a chiamare il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, il loro profeta, il pazzo di Nazareth, beh, sarà molto difficile che davanti a uno che considero un macellaio o un altro che considero il pazzo vengano a convincermi a mettermi in ginocchio. Per cui se io chiamo le cose col loro vero nome, difficilmente potranno distrarmi da questo mio intento, da questa mia chiamata. E così via. Cioè, chi ci permette di sottrarci dalla manipolazione di massa non è altro che il crogiolo dello stregone ed è l'unica possibilità che esiste. Bene, io qui ho finito. Allora, siccome ho finito molto presto, anche perché ciò che era rimasto era una cosa abbastanza breve e vedo che nessuno vuole intervenire su questo, io mi prendo la mia rassegna stampa e vi faccio un po' di notizie di stampa. Comunque ricordatevi questo, che il crogiolo dello stregone ha una funzione fondamentale ed è quella attraverso la quale l'individuo si prende nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Ma per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è necessario porsi nelle condizioni di non essere manipolati. Cioè ricordatevi che non rispondo al telefono finché non ho finito. Per cui porsi nelle condizioni per non essere manipolati significa manipolare a propria volta le proprie emozioni in modo di farle funzionare per noi stessi e non permettere a persone diverse di manipolare le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Pertanto il crogiolo dello stregone è l'unica forma che ogni persona può prendere e articolare per se stessa, per quello che lei ritiene, che può che consente alle persone di non essere manipolate nelle proprie scelte e nelle proprie decisioni. Pertanto ricordate che esiste solo quello. Va bene. Visto che no, non rispondo, vi ricordo che ho lasciato attaccato i telefoni, ma non rispondo al telefono fino agli ultimi 10 minuti, per cui è inutile che si tenti di telefonare. Allora, il discorso che io voglio fare adesso, no, è un po' di notizie. Siccome abbiamo sempre trascurato la rassegna stampa in questo ultimo periodo, farò un po' di notizie a braccio, intanto per andare un po' avanti col tempo, ma anche per rendere chiare alcune cose. Francesco, vi avevo già parlato in trasmissione passate di un convegno di Feltre in cui sarebbe parlato delle streghe, no? E si è parlato in effetti dei casi di stregoneria del XVI secolo. E chiude il convegno, chiude il 22 novembre e Achille Olivieri, ordinario dell'Ateneo Patavino, che si soffermerà su eretici e streghe del Cinquecento a Venezia e Vicenza. Parallelo alla parte accademica si dipanerà il secondo itinerario riservato ad un pubblico più giovane sotto l'etichetta Magica Strega. Si nasconde un laboratorio come quello di creatività affidato e condotto da Dino Maraga. È fissato per sabato 9 novembre alle ore 15 presso il Fondaco delle Biade. Ma mentre si dibatte di stregoneria, di processi delle streghe, bene, noi abbiamo una notizia dal Gazzettino del 9 novembre 2002 in cui si dice: caccia alle streghe una uccisa. In Kenya un gruppo di 5 donne è stato aggredito da una quindicina di adolescenti in un villaggio del Kenya centrale perché ritenute streghe che avessero gettato il malocchio su un giovane del luogo poi impazzito. Una madre e le sue 3 figlie sono state picchiate e violentate, la quinta rapita e fatta a pezzi a colpi del macete. Indovinate qual è il ruolo dei missionari in tutta questa storia? I missionari sono responsabili di questo assassinio perché solo i missionari hanno introdotto questo tipo di concettualità all'interno dell'Africa. E questa è veramente una vergogna. Cioè, noi siamo il 9 novembre del 2002 e ancora delle donne vengono ammazzate per essere definite streghe. Rifletteteci un attimino, non è finita la caccia alle streghe, sta ancora continuando, solo che non possiamo aspettare che arrivi anche a Cadone che è a Padova. Un altro articolo di cui già ve ne ha parlato Francesco è dell'8 novembre 2002 ed è tratto dalla Repubblica. Ebbene, parla La generazione rubata, un film di Phyllis Noyce con Kenneth Branagh. Quanta crudeltà gratuita nei lager degli aborigeni. Moon River era un'istituzione dove raccoglievano i bambini mezzo sangue, prima gestita dal governo e poi dai missionari cristiani, più efficienti nell'opera di integrazione nella cultura dei bianchi. Ci sono entrata 3 anni, ci sono rimasta per 11 anni, mi hanno insegnato che il mio popolo era selvaggio e incivile. Sono cresciuta nell'idea di essere migliore perché ero educata. Con i cristiani il condizionamento è andato più in fondo. Ci dicevano che eravamo tutti uguali e Dio amava tutti, ma che gli aborigeni non erano cristiani, erano il male. Quando ho abbracciato mio padre avevo 24 anni, stavo malissimo. È mio padre, è possibile che sia il male solo perché è nero? Io non ho subito abusi sessuali, ma l'abuso psicologico è stato fortissimo. Ci ho messo anni per superarlo, è stato difficile perdonare. Ci sono riuscita di recente, da quando sono entrata nell'associazione Australiani per la riconciliazione. È Doris Filton che parla, l'autrice di Rabbit Proofers, il libro di Philip Noyce che Philip Noyce ha portato sullo schermo. Il film che esce in Italia il 22 con il titolo La generazione rubata racconta la straordinaria storia di Molly Pilkington, la madre di Doris, che negli anni 30 subì lo stesso destino della figlia, ma si ribellò portandosi dietro la sorella di 10 anni e la cugina di 8. Lei ne aveva 14, fuggì da Moon River camminando fra 1000 insidie, per 1600 miglia riuscì a tornare dalla famiglia d'origine. Gli insediamenti per i bambini mezzo sangue avevano lo scopo di liberarli dalla parte nera e strappare loro le radici e per inserirli negli stereotipi della civiltà occidentale e poi farli lavorare con i bianchi. Il 90% delle ragazze ritornava a Moon River insinte, vittime di abusi sessuali, ma anche quello era utile per raggiungere il fine ultimo di quella politica, che era l'eliminazione della razza nera in Australia. Racconta Film Noise. Gli insediamenti furono chiusi nel 1970, cioè circa 32 anni fa, ma le prime notizie sulla generazione rubata cominciarono a diffondersi nei primi anni 90, perché sono i vincitori che scrivono la storia. Se Hitler avesse vinto la guerra, la realtà dell'olocausto forse si sarebbe saputa 10 anni fa. Nel 95 il governo laburista ordinò un'inchiesta, gli atti furono pubblicati nel 97, era stato genocidio secondo la definizione dell'ONU, ma la minoranza razzista cercò di negare la verità. Trovò varie motivazioni sul fatto che i bambini venivano sottratti alle loro famiglie. Per il loro bene, dice il regista. Purtroppo, come dice la Plimpton, le barriere del razzismo sono ancora vive e vitali in Australia. Tentiamo di abbatterle, ma gli stereotipi negativi e i pregiudizi resistono. Ed è per quei pregiudizi che, secondo il regista, il film è stato il maggior successo dell'anno in Australia. La gente lo ha accolto con favore, ma la campagna di sabotaggio è stata forte e si è tentato di screditarlo mettendo in dubbio l'autenticità. Bene, andiamo avanti. Questo è il lavoro dei missionari in Australia. Poi, quando io dico che i missionari sono tutta una banda di delinquenti, di assassini, vedete un po' voi. L'associazione delle vittime rende nomi pubblici, cognomi e grado gerarchico dei loro violentatori, i preti pedofili in internet, in rete negli Stati Uniti la lista della vergogna. Fra poco gli elenchi dei preti pedofili che sono degli Stati Uniti appariranno anche sui siti in Italia e verranno messi anche i link. Perché? Perché ciò che queste persone, vittime dei preti pedofili, non hanno ancora capito è che l'origine della pedofilia e della pederastia dei preti americani sta nella loro Bibbia, sta nel loro Gesù e sta nel loro Dio. Andiamo avanti. Un giro di prostitute nell'appartamento di proprietà dei frati. Mosca, accuse shock ai francescani e scontro fra il Vaticano e la Russia. I rapporti fra la Santa Sede e il Patriarcato Ortodosso sempre più difficili. Poveri frati, costretti a trascinarsi nelle fredde stanze dei tribunali e nelle stazioni di polizia, messi alla gogna da una stampa assetata di scandali, mortificati nella loro buona fede. Tiro per il microfono.
Vabbè, sono frati per far cosa? Scusa, i frati si devono mortificare, sono quelli della povertà, ecco.
Sì, in effetti li hanno beccati in Russia che trafficavano in prostitute. E questi frati francescani, arrestato prete pedofilo latitante da 3 anni, dal Gazzettino 19/09/2002, prete pedofilo arrestato latitante da 3 anni, Edgar Gaudencio Dominguez, sacerdote messicano ricercato in Italia da 3 anni per abusi sessuali su minori, è stato arrestato a Città del Messico. Avrebbe molestato bimbi nella parrocchia di San Castrese a Napoli. Tra le prove contro di lui la testimonianza di un undicenne che ha raccontato episodi del 1997 e in attesa di essere stradato. Mobbing, un richiamo dell'Europa all'Italia. A proposito, ultimamente arrivano anche a cercare le pagine su internet con la parola mobbing e preti cattolici. Significa che già si comincia a capire da dove nasce il mobbing, anche su questo stanno arrivando. La conferenza europea sul fenomeno delle molestie sul lavoro, Bruxelles, vuole ricerche e dati certi. Sono veramente tante, anche nel nostro paese, le persone che soffrono di mobbing, ossia le molestie e le violenze morali sul luogo di lavoro. Il fenomeno è però ancora per la maggior parte sommerso, a causa della difficoltà da parte della stessa vittima di riconoscerlo e per la volontà degli enti pubblici e privati di mascherarlo. Chissà perché gli enti pubblici e privati che mascherano il mobbing sono quasi tutti di natura cattolica o sono stati educati dal cattolicesimo. Poi che mi provino che non è così. Di mobbing si parla per 3 giorni a Venezia, nell'isola di San Servano, nella prima conferenza europea sul mobbing organizzata dal Centro Studi Europei Sanità, Ambiente e Lavoro di Torino e dalla Venice International University di Venezia, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, del Ministro della Salute e del Parlamento Europeo. Ieri la prima giornata di lavoro del convegno, che affronta gli aspetti socioculturali e sindacali, gli aspetti psicologici e gli aspetti giuridico-legali. Il mobbing è una sindrome multidimensionale, spiega Alessandra Menelao dell'Università di Cassino, ed è un fenomeno psicosociale più diffuso in Italia di quanto si pensi. Proprio per questo abbiamo avuto un richiamo dal Parlamento europeo a migliorare le ricerche ed ottenere i dati più solidi in termini di qualità e quantità. Purtroppo non c'è ancora una definizione unanime di mobbing, afferma Donatella Vercesi, segretario delle confederali della UIL. Per lo più non viene riconosciuto o è sottovalutato. Il problema vero è un altro, che chi subisce mobbing viene colpevolizzato, gli si dice che è matto, gli si dice che è paranoico, gli si costringe. L'arte del mobbing è quello di costringere la vittima a una forma di autovittimismo, di autocompassione, anziché portarla, la persona, a serrare i pugni e i denti e affrontare la situazione. E fa parte sempre del sistema educazionale cattolico, che ha un solo fine, cioè la distruzione dell'uomo. Andiamo avanti. Sentenza della Cassazione, più tutela per tanto. Io i telefoni li ho lasciati attaccati, però vi ripeto, non rispondo ai telefoni finché non decido di rispondere ai telefoni. Sentenza sulla Cassazione, più tutela e apertura alle coppie conviventi. La Cassazione tende una mano alle coppie di fatto. Lo spunto per una sentenza che suggerirà il legislatore a rivedere la giurisprudenza in tema di convivenza riguarda i genitori di un ragazzo di Albano Laziale, Andrea L., che aveva subito lesioni gravissime in un incidente stradale. Il padre e la madre del minore, dopo che il giudice aveva condannato per lesioni colpose Gianluca R., il giovane che aveva causato l'incidente stradale, si erano costituiti parte civile. Nel processo avevano chiesto il risarcimento dei danni morali come genitori conviventi di parte offesa, una richiesta alla quale si è opposto in Cassazione il condannato, sostenendo che la convivenza non può dare diritto al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso dei genitori di Andrea ed ha stabilito la lesione di ogni forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tende a non farla definire episodica, ma idonea e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa per chiedere il risarcimento. E stiamo andando, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale stanno andando verso la definizione di quella che è la famiglia in termini costituzionali. Cioè la famiglia cattolica, la famiglia tradizionale è una forma di famiglia, è una forma di famiglia che è compresa all'interno dei rapporti a Costituzione, ma il termine costituzionale di famiglia è una condizione estremamente più vasta che non la condizione della famiglia cattolica. Pertanto il problema vero non è tanto di quello di dire quale famiglia una persona deve fare o deve formare, ma è ampliare l'intero concetto giuridico affinché ogni forma di convivenza, al di là della sua stabilità o meno, anche perché ricordiamoci che col divorzio c'è gente che si sposa dopo 3 giorni di divorzio, per cui lasciamo perdere anche il discorso della famiglia tradizionale, ogni forma di convivenza deve essere riconosciuta sia come convivenza economica sia come convivenza affettiva, e la Cassazione e la Corte Costituzionale stanno andando in questo senso. Chiaramente a questo poi dovrà rispondere il governo, cioè dovrà rispondere il Parlamento con delle leggi. Quando si tratta di queste cose fate a ricordare la legge che arrivi. Comunque ricordatevi che ormai anche l'Italia è sotto la Corte Suprema Europea, la quale decide in materia di leggi, non solo più solo la Corte Costituzionale. E per parlare dell'apertura mentale dei cattolici, cioè della capacità del cattolicesimo di essere una formas mentis, bene, la creazione del mondo e di Adamo ed Eva, così come racconta la Bibbia, va letta alla lettera, come una verità assoluta e non un mito fantastico. Oh, non lo stanno dicendo i testimoni di Geova, eh? Tanto per essere chiaro. Ad affermarlo sono un gruppo di scienziati e teologi cattolici che in un convegno a Roma hanno esortato la Chiesa a contrastare con più decisione le teorie evoluzionistiche. Ma con cosa le contrasta? Le ha sempre contrastate con i ricatti, con la galera, le ha contrastate semplicemente con le minacce, con l'infamazione. Con che elementi va a contrastarle? Se solo un mentecato può dire una cosa del genere. Le teorie evoluzioniste si possono criticare. Perché? Perché l'evoluzionismo dice semplicemente che da una forma primordiale si è arrivata a una forma complessa. All'interno di questo, che è un dato di fatto e un dato dimostrato scientificamente, ci possono essere tutte le interpretazioni per cui questo è avvenuto e la ricerca è tuttora in corso. Ma affermare che ciò non sia avvenuto è la cosa più demenziale, più idiota che uno deve fare, se non un trafficante di schiavi, perché solo un trafficante di schiavi può fare questo tipo di affermazioni. Genetisti, geologi, astrofisici di tutto il mondo, una ventina di persone provenienti dagli Stati Uniti e da vari paesi europei, ma non dall'Italia, si sono incontrati per la prima volta a Roma per iniziativa del centro americano Kolbe di studi sulla creazione, per creare le premesse teoriche, ciascuno all'interno della propria specializzazione, di un contrattacco cattolico all'evoluzione. Gli scienziati hanno partecipato giovedì alla messa privata del Papa, che vuol dire che hanno l'imprimatur del Papa per fare questo tipo di puttanaio. Il darwinismo è riuscito a dimostrare i mutamenti all'interno di una stessa specie, ma non l'apparire di nuove specie. Il darwinismo ti parla semplicemente della trasformazione delle specie. La trasformazione delle specie è sempre comunque una specie nuova, perché tutto ciò che è emerso dal brodo primordiale è emerso in un'altra forma, cioè quel brodo primordiale non esiste più. Pertanto il venire fuori da quel brodo primordiale non è più possibile. È possibile venire fuori da altri brodi primordiali che sono brodi biologici, sono ammassi biologici, per cui c'è un altro tipo di trasformazione. Ma certo che io non posso trasformare il venire in essere di una nuova specie, perché per vedere il venire in essere di una nuova specie dovrei vivere l'arco di vita da quando la specie nasce a quando la specie riesco a riconoscerla. Ma qui si tratta di milioni e milioni di anni. Come faccio a dimostrare che una roba può vivere quando i tempi di trasformazione hanno un arco di milioni di anni e io ho la mia vita che è di un arco di 70 anni? Ma nemmeno con la scienza, cioè anche gli studi scientifici bene o male possono documentare nell'arco di 15-20.000 anni, e in 15-20.000 anni nessuna specie nasce e si trasforma. Per avvenire al mondo come adesso ci sono volute centinaia di milioni di anni, per cui questa gente qua fa delle affermazioni semplicemente idiote, ma veramente idiote, esattamente come il loro dio.
Ma tanto sono statunitensi in California, lo sai che c'è la società della terra piatta?
Ah, sì,
che è quella che si trova anche nelle caselline del gioco là, del crack.
Sì.
Però esiste davvero, c'è in California una società che sostiene che la terra è piatta.
Vabbè.
Sono americani, sono.
Sì, vabbè, esistono anche i manicomi, gli schizofrenici. Cosa devi fare? Purtroppo. Soltanto che il problema è che questi qua hanno avuto l'imprimatur di Wojtyla. Per cui pensate un po' a che livello di aberrazione mentale è questo Wojtyla, insomma. Cioè, veramente bisogna essere mentecati per avallare una roba del genere. Oh, bene. L'Osservatorio del Nord-Est. 18 novembre 2002. Il Gazzettino. Lungo e inesorabile declino dei nostri valori. Quali sono il declino dei nostri valori? Spacciare eroina, costruire campi di sterminio, stuprare bambini. Sì, è vero, questi valori hanno un grosso declino. Sì, non è questo che dice il Gazzettino, questo lo riassumo io, perché in effetti questi valori non sono altro che la rappresentazione di questa situazione che è venuta in essere. In realtà, praticamente, questo rapporto va a dire che la fede nel Dio padrone, cioè la sottomissione delle persone nel Dio padrone, è diminuita attorno al 50-60% di persone, cioè le persone ormai non credono più nell'esistenza di un Dio padrone. Addirittura 4 persone su 10 ritengono che la fede in Dio sia diminuita abbastanza in 10 anni. Per noi non è ancora abbastanza diminuita. Il fatto, dice uno studioso appunto del fenomeno, è che oggi si può essere cattolici e abortire, avere rapporti sessuali prima del matrimonio e non essere condannati all'inferno. E in realtà è solo questo che mantiene il cattolicesimo ancora in piedi, cioè il fatto di poter abortire e non si può essere comunque cattolici, di poter avere rapporti sessuali prima del matrimonio ed essere considerati ancora cattolici. Cioè, se sta gente qua, che è cattolica, andasse chiaramente in galera per aver abortito, a meno che non si dichiari più cattolica, oppure se andasse in galera, se avesse rapporti sessuali prima del matrimonio, a meno che non si dichiarasse più cattolica, beh, vi assicuro che di cattolici sarebbero ben pochi in giro. Però questo modo di essere, questo modo di rapportarsi, consente al cattolicesimo di avere ancora una piccola percentuale di persone. Una piccola percentuale fra le persone che però aumenta in maniera esponenziale mano a mano che si va su nelle gerarchie. Cioè, se fra le persone il cattolicesimo è morto a livello tale che solo 10-15% delle persone vanno in chiesa, bene, se noi passiamo a livelli di consiglieri comunali, a livelli politici, noi troviamo una percentuale sempre maggiore di cattolici praticanti. Se noi guardiamo addirittura nelle situazioni di dirigenza all'interno delle aziende, all'interno della regione, noi troviamo una percentuale infinitamente maggiore di cattolici praticanti. In pratica cosa succede? Succede che c'è uno stacco spaventoso fra quello che è la gente, il sentire comune, e quello che è la gestione del potere dello Stato. Il cattolicesimo è solo rappresentazione di potere e dello Stato. Se noi abbiamo osservato nel Parlamento, quando è arrivato Wojtyla, non c'è stato nessun parlamentare che gli abbia sputato addosso perché è uno stupratore di bambini. Perché questo? Perché il sentire della gente comune si è completamente staccato di quelli che sono i suoi rappresentanti politici, eppure vengono eletti. Misteri. Eppure è così. No, non è un mistero, ci sono delle condizioni ben precise per cui ciò avviene, cioè siamo in grado di spiegarlo abbondantemente questo fenomeno. Bene, allora, tanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e saluto gli operai della fabbrica dove lavoro, che ogni tanto vengono a salutarmi, ogni tanto qualcuno scopre che io lavoro là. Bene, diamo il via alle telefonate e al limite faremo qualche altra notiziola un po' en passant. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e il numero di telefono è 049 700 838. Pronto? Ciao!
Ciao Claudio, ti pregherei di fare due parole, due di numero, sull'olocausto canadese perpetrato dalle varie chiese, in testa quella cattolica romana, durante l'ultimo secolo, sui nativi d'America, sui nativi canadesi, diciamo, no?
Sì.
Ecco, se potete, tu lo conosci molto bene, penso.
No, conosco cosa sta succedendo in Canada, però.
Comunque è su Nexus dell'ultimo numero, sì, che ho preso, ed è interessantissimo, ho fatto delle fotocopie ingrandite proprio doppio,
ecco,
per leggere ancora meglio.
Fammi avere anche un paio di fotocopie, grazie.
È meraviglioso.
Fammi un paio di fotocopie.
Sì.
Ok.
Va bene.
Ciao.
Ciao.
E in Canada, in realtà, le scuole cattoliche, tutte le scuole cristiane, però non solo i cattolici, anche altri, praticamente sequestravano i bambini dagli indiani e li portavano in scuole cattoliche e li distruggevano sistematicamente. Il risarcimento danni che dovrà essere assegnato a queste persone è tale che sembrerebbe che soltanto la Chiesa cattolica, grazie al vostro 8 per 1000, possa pagare il risarcimento danni dello stupro di persone che è stato messo in atto. Tutte le altre chiese dovranno dichiarare fallimento e voi continuate a dargli l'8 per 1000 alla Chiesa cattolica. Bravi. Pronto? Ciao.
Niente, parlo poco perché sono in autostrada. Comunque volevo dire, a proposito dell'Africa, hai parlato prima delle donne. Io ho letto proprio degli articoli che risalgono comunque a un programma fatto dalla BBC, in cui si parlava dei massacri in Ruanda quando c'è stata la guerra.
Sì.
ed è provato che missionari e suore, alcuni hanno avuto parte attiva proprio nei massacri, nel senso che hanno partecipato ai massacri.
In Italia l'anno scorso una trentina di preti che hanno partecipato ai massacri e ci sono delle sentenze dei tribunali internazionali che li condannano, ma ne abbiamo già parlato per radio.
Ah, e non l'avevo sentito.
800.000 morti hanno fatto.
Una cosa schifosa.
Sì, sì, ma suore che portavano la benzina per bruciarli vivi.
Esatto, avevo letto proprio questa storia qui. E riguardo poi alle ricerche che ho fatto sui siti internet, volevo dire che anche una cosa di cui si parla poco è che nei siti dedicati ai pedofili ci sono anche molte notizie inerenti a abusi sessuali su donne e suore da parte di preti.
Sì.
Un argomento di cui si parla meno, diciamo.
Sì.
Tutto qua, buon lavoro.
Grazie Paolo, ciao.
Sì, in effetti Paolo sta mandando su parecchie notizie anche in internet e nei gruppi. In effetti noi trattiamo meno questo secondo aspetto, cioè la violenza dei preti su suore e sulle donne che fanno servizio all'interno delle organizzazioni religiose cattoliche. Perché? Perché noi andiamo a costruire il futuro e mettiamo l'accento su questo e consideriamo, a torto probabilmente, il fatto che questa sia una condizione interna alla Chiesa. Fioi, se la libertà non la costruite voi, e se queste donne qua non si ribella, e non è che fa un mazzo tanto i preti, io non posso mica fare missionario. Per cui è chiaro che io metto l'accento là dove sono più sensibile alle cose, però se qualcuno vuole farsi avanti si faccia. Pronto? Oh, ciao Marco.
Come ti butta?
Bene.
Saluto anche la tua ospite.
Sì. Dimmi.
Vuoi domandarte, te la cita prima nella rassegna stampa dei gruppi dei pseudomedici, pseudoscienziati che i vuole attestare la validità inconfutabile della Bibbia.
Sì.
Praticamente, no, te la spiegami questa contraddizione qua e mette dove ti ascolti per radio.
Ok, ciao. Non è gruppi, sono semplicemente dei cattolici, dei scienziati, fra virgolette, cattolici, che si sono ritrovati a Roma, al centro studi Kolbe, che è un centro di studi americano, e che hanno avuto l'avallo da Wojtyla. Sono una ventina di persone che sono trovate per tentare di far passare la superiorità della creazione della Bibbia rispetto all'evoluzionismo in generale. È roba da fuori di testa, però Wojtyla ha avallato questo, proprio invitandoli anche alle sue messe private. È una roba fuori di testa, lo so, però è così. Pronto? Pronto? Oh, bene, perfetto. No, il problema è esattamente questo, cioè in effetti la Chiesa Cattolica non ha mai rinunciato, nonostante tutte le prove, a stuprare bambini e avere il potere per poterlo fare e considerarsi demandata dal Dio padrone. È chiaro che se la Bibbia diventa una puttanaia, diventa una cosa non vera, ovviamente la Chiesa Cattolica diventa una cosa non vera. Cioè, io voglio vedere i cattolici quando condanneranno il macellaio di Sodoma e Gomorra. Se i cattolici condannassero il macellaio di Sodoma e Gomorra, il cattolicesimo non esiste più. Cioè, mi sembra anche abbastanza evidente la faccenda. Pronto? Sì?
Sono Mario.
Dimmi.
Chiamo da Marco. Niente, ti devo ringraziare per quello che fai. Grazie per tutto ciò che stai facendo come trasmissione. Ciao.
Ciao. E dico, il problema è questo, no? Cioè, se noi vogliamo costruire la libertà degli uomini, è ovvio che dobbiamo affrontare la vita, cioè dobbiamo affrontare tutte le contraddizioni che esiste nel nostro sistema sociale. Cioè, non possiamo fare a meno, non possiamo far finta che le robe non sia così. Purtroppo dobbiamo affrontare tutto e non dobbiamo lasciare spazio a niente. Naturalmente siamo persone che hanno il tempo che hanno e fanno quello che possono, però dobbiamo affrontare questo. Pronto? Pronto? Vabbè. E dobbiamo tenere testa a tutto. Vediamo un attimino cosa c'ho qui. Beh, questo è un po' complesso. Una telefonata? No, dai.
Sì.
No. Oh là là. Pronto?
Ciao, sono Walter.
Ciao.
Senti una cosa, io volevo che tu mi dassi un sito internet dove poter trovare cose del genere.
Cose?
Cose di quelle che tu parli.
Sì.
Un sito internet.
Hai carta e penna?
Ah,
vabbè, fai presto, scusa, eh. Allora, io mi chiamo Claudio Simeoni.
Sì, ciao.
Ok? Ciao. Perfetto. Tu vai su qualsiasi motore di ricerca.
Sì.
Scrivi Claudio Simeoni.
Claudio Simeoni.
E ti viene fuori tutto. Qualunque pagina ti viene, tu vai alla fine della pagina,
Sì, sempre torna all'indice, devo averlo messo dappertutto. Clicchi su torna all'indice e vai sulla pagina di Index, no? Da là ci sono tutti i link per tutti i miei siti. Ci sono... Trovi link per tutti i siti.
Okay,
e tutti gli argomenti che vuoi. Ci sono 14, no, 7 milioni di caratteri. 14 allora libri.
Io faccio www.claudiosimeoni.
No, www. Vai su Google, no, motore di ricerca.
Ah, Google, sì.
Scrivi Claudio Simeoni.
Sì.
E la prima pagina che ti viene, la seconda, tu la apri, vai alla fine, vai all'index e trovi tutto.
Ok, ti ringrazio.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Pronto? Pronto? Vabbè. E su internet a me mi trovate con nome e cognome, oppure con stregoneria, o come paganesimo politeista, cioè mi trovate nel modo più semplice in qualsiasi motore di ricerca, anche se siete in Australia, scrivete Claudio Simeoni e io vengo fuori. Pronto? Ciao.
Niente, secondo me, diciamo, l'ambito dove è più clamorosamente evidente la doppia faccia e la falsità dei cattolici è il mondo del sesso, la sessualità. Non so se anche per te è così.
Siamo d'accordo?
Cioè, per me è una cosa veramente schifosa vedere come, diciamo, da un lato bisogna far vedere che certe cose non si fanno, che certe cose le fanno solo gli sporcaccioni. E poi però magari quando le luci si spengono vengono fuori delle cose veramente...
Cioè,
tu sai che controllando la sessualità praticamente...
controlli la struttura emozionale degli uomini, certo.
Praticamente secondo me nasce tutto da lì, ha origine tutto da lì, poi si sviluppa su altri settori,
certo.
Ma quando sviluppi, quando controlli quel diciamo quel settore lì hai in mano una persona, ma è qualcosa che veramente è schifosa, però secondo me sta cambiando molto, perché vedo che tanta gente comincia un po' a finalmente a capire che si scopa un po' di più, di conseguenza vive meglio.
Sono d'accordo con te.
Ti ascolto.
Ciao, ciao.
E dice scopa, ma va bene, fate sesso come volete, come vi piace, quali sono le vostre predilezioni, l'importante è che non ci sia violenza, l'importante è che non ci sia prevaricazione e godetevi la vita. Allora, pronto? Pronto? Vabbè. Allora, il discorso sul sesso in effetti è abbastanza complesso, perché non è complesso, semplicemente il controllo delle persone avviene attraverso la sessualità. La Chiesa Cattolica ci ha sempre giocato sopra. Credo che i lupanari a Roma fossero stati una grande invenzione all'interno del sistema sociale e i cattolici li hanno fatti sparire, li hanno distrutti, proprio per impedire alle persone di avere rapporti con gli altri. Vediamo un'altra telefonata, sì. Pronto? Sì?
Oh, ciao Claudio, ciao Paolo.
Ciao, ciao Paolo.
Allora, ho sentito parlare del consulto dei medici, no? A riguardo,
sì,
della Bibbia.
Sì.
Allora, se lo stile della storia dei re, che si chiama Maria, Paralipomeni, no?
Sì.
Se lo stile di questi re è divino, può darsi però che le azioni raccontate in queste storie non siano divine. Infatti, quando vediamo che David assassina Uria, Isboset e Malifoset sono assassinate, Assalone assassina Ammone, Joab assassina Assalone, Salomone assassina Adonia, suo fratello,
sì.
Baasa assassina Nadab, Zamari assassina Ela, Amari assassina Zamari, Acab assassina Nabok, Jehu assassina Acab e Joab, gli abitanti di Gerusalemme assassinano Amasia, figlio di Joas, Salom, figlio di Jabes, assassina Zaccaria, figlio di Jeroboam, Menahem assassina Salum, figlio di Jabes, Faket, figlio di Ramelia, assassina Pachechia, figlio di Menahem. Quale elenco potrebbe andare avanti all'infinito? E passiamo sotto silenzio molti altri omicidi minori. Se questa è la storia sacra e divina, mi lascio agli ascoltatori il loro giudizio.
Ciao
Claudio.
Ciao Paolo, grazie, ciao. Beh, in effetti, quello che sconvolge per tutto questo, io quando leggo la storia di Roma, leggo storie anche di massacri, di omicidi, di distruzione di città, di gente ammazzata, calpestata dagli elefanti. Cioè, leggo delle cose veramente aberranti, però sono cose civili, cioè è Roma che tenta di imporsi sugli altri popoli. Per cui, una volta finito quel tipo di storia, ne inizia un'altra. Qui stiamo invece davanti a una storia che è una storia fatta dal Dio padrone, per cui non finisce mai, si ripropone all'infinito. Cioè, vieni Stefano, si propone, vieni pure, è una storia che si, non rispondo più al telefono perché chiaramente è arrivato Stefano e chiudo il discorso, non ti preoccupare. Per cui è una storia che si ripropone all'infinito come diritto di assassinare, perché io rappresento il Dio padrone, dunque posso assassinare. È morto un papa, se ne fa un altro per poter assassinare, è morto uno, se ne fa un altro per poter assassinare. Per cui non esiste una storia dell'umanità che si trasforma e che si sviluppa in un certo contesto. Esiste solo questo diritto all'assassino, al genocidio degli uomini per volontà del Dio padrone, che viene riproposto generazione dopo generazione. Ragazzi, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio numero e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi ricordo che su internet trovate tutti e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la prossima trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Saluto tutti, in particolare Giulia Settele Venezia, le ha lasciato prendere la sintonia. Ciao Giulia.
Ciao a tutti, buona serata.